Nei secoli a cavallo della nascita di Cristo si diffusero a Roma diversi culti provenienti dalle regioni orientali. Tra questi ebbero particolare fortuna il culto di Iside e di Serapide di provenienza egiziana, quello di Cibele, divinità napolita, e quello greco di Dioniso e di Orfeo. Nel X secolo d.C., le legioni romane che avevano combattuto contro i Parti portarono a Roma anche il culto di Mitra, antica divinità di origine persiana. C'è chi ha ristretta. Nella mitologia romana Mitra era il dio delle legioni e dei guerrieri. Da Roma si diffuse poi nei luoghi caratterizzati dalla forte presenza militare, quindi in Germania, lungo il Danubio, in Britannia, in Gallia, in Hispania e in Africa. La cerchia degli adetti del culto era ristretta, potevano farne parte solo uomini che dovevano sottoporsi a prove iniziatiche particolarmente dure. La struttura interna era fortemente gerarchizzata e l'etica che si osservava era molto rigida. Anche per questo godette di favore soprattutto nell'ambiente militare. Il dio Mitra era detto onnisciente, infallibile, sempre attento e che mai riposa. La sua nascita veniva celebrata il 30 dicembre, il giorno del solstizio d'inverno. Egli era il dio del sole invincibile, il sol invictusi, il dio della luce, del sole e della giustizia. Tra il Tereungle e il Tirti, e il Tereungle Tirtifiuè, Costantino sostituì quello che per i romani era il Natalis Solis Invictusi, che segnava il ciclo dell'anno nuovo, con il Natale cristiano. L'aurotonia uccisione del toro Cosmino. Mitra era raffigurato come un giovane, senza barba, in pantaloni e col cappello frigio, un tipico modo di vestire delle zone orientali. Era rappresentato nell'atto di sozzare un toro. Dall'uccisione del toro cosmico la Taurottonia scaturiva la vita dell'universo, il terreno veniva irrorato dal suo sangue. La coda del toro terminava infatti con la forma di una spiga, simbolo della fecondità della terra. Partecipavano alla Taurottonia anche il serpente che voleva avvelenarlo salendo sulla zampa e lo scorpione che ne pizzicava i testicoli. Entrambi tentavano di impedire al sangue di scorrere getto e originare la vita. Il cane che lo accompagnava rappresentava la fedeltà e traeva forza dal sacrificio nell'atto della succione, mentre il corvo era il messaggero divino che stabiliva il contatto tra Mitra e il sole. Altri personaggi della scena erano i datofori Cautes e Caudbates. Il primo raffigurava l'alba e teneva in mano una fiaccola alzata. Il secondo simboleggiava il tramonto che la sua fiaccola era abbassata. Essi rappresentavano il ciclo solare e il ciclo vitale, cioè il calore luminoso della vita e il freddo gelido della morte. Il fanciullo che portava sulle spalle un altro toro mostrava il futuro. Il sole e la luna rimandavano all'idea del cosmo, delle stagioni, della ciclicità. La scena era la rappresentazione del perenne scontro tra il bene e il male, la vita e la morte. I santuari del culto mitraio. I Mitrei erano i santuari dedicati al suo culto, nella sola Roma se ne contavano oltre con Eungre. Si trovavano per lo più in ambienti sotterranei, difficilmente accessibili, per ricordare la grotta mitica in cui nacque Mitra, oltre che per il carattere misterico, ossia rivolti esclusivamente agli dei. Lo schema architettonico era simile per tutti i Mitrei, un'unica navata lungo la quale erano allineate delle panche sulle quali i fedeli consumavano il banchetto in onore del dio, acqua o vino e la carne dell'animale ucciso in sostituzione del toro. In corrispondenza del termine della navata si trovava la scena cardine della Torgia Mitraica, la suddetta Taurottonia. Culto misterico. Le notizie giunte, sino a noi, sono pochissime proprio per il carattere misterico del culto per il quale mancano documenti scritti. Che i gradi di iniziazione fossero 7 lo sappiamo per esempio dal Mitreo di Felicissima Ostia e di Santa Prisca a Roma. Il mosaico del pavimento, infatti, raffigura i 7 gradi dell'iniziazione che culminano con quello di Patera. Il poco che conosciamo lo dobbiamo forse più alla volontà da parte dei cristiani di screditarne il culto o cancellarne la memoria. In questa direzione bisogna interpretare l'edificazione di diverse chiese proprio su preesistenti mitrei. Anche gli elementi similari tra i due culti testimoniano l'osmosi particolare nel passaggio dall'uno all'altro. E si può interpretare quello che accadeva nei mitrei proprio alla luce di questa osmosi. L'anello di congiunzione è stato Costantino. Aveva compreso che doveva includere tutti i cristiani all'interno dell'orbe romano. Editto di Tessalonica, la proibizione dei culti pagani. È storicamente noto che nel 300 Costantino si convertì al cristianesimo perché in esso vedeva la grande forza di coesione sociale che gli avrebbe permesso in futuro di governare su un impero più unito. Si ritrovò a gestire due blocchi, Da un lato i culti pagani, tra i quali grandeggiavano i mitraici che raccoglievano la maggior parte della popolazione maschile di Roma, dall'altro i cristiani che includevano tutto il mondo femminile. Probabilmente la religione cristiana ha trionfato perché donne e uomini, adulti e bambini, ricchi e poveri, tutti avevano accesso a quel tipo di spiritualità liberatoria. Con l'editto di Tessalonica del Triunvir degli Etione, Teodosio dichiara il cristianesimo religione ufficiale dell'impero proibendo i culti pagani. La religione cristiana della prima ora si scaglì violentemente perseguitando gli adepti al culto mitraico. Dal secolo IX. Non ci sono più testimonianze del mitraismo a Roma.